Sono le 8, le 8 e 43 minuti, buongiorno ascoltatori, benvenuti ancora una volta al giorno delle locuste, benvenuto come sempre al professor Andrea Di Stefano, che oggi è veramente di un'eleganza pazzesca, anche perché in partenza domani infatti sarà tra gli ospiti nella chiesa di St. Mark in Englefield, nel Berkshire, per il matrimonio di Pippa Middleton, un matrimonio coronato, le chiamano già le nozze dell'anno. Si sposa Pippa, la regina dell'eccesso. Quando parte? Pippa. Ha fatto la battuta?
Aspetta, la ho fatto la battuta come fai di solito.
Quando parte?
Non parto perché domani sono alla marcia.
Ah, bravo, bravissimo. Prima la marcia, va solamente al rinfresco.
No, non vado neanche al rinfresco.
Parte dopo. Si sposa la regina dell'eccesso. Lei conosce almeno un arciduca dell'eccesso o conosce solamente il re dell'etica?
No, nessuna, no, niente.
Vabbè, comunque diamo perlomeno un consiglio da parte del professor Di Stefano ai frequentatori di matrimoni, anche quelli non coronati. Mi raccomando, quando si lancia il riso, deve essere riso biologico, giusto?
Sì, meglio non lanciarlo.
Meglio
comunque,
non lanciarlo, infatti.
Se è proprio bisogno.
È uno spreco inutile.
Esatto.
Dal punto di vista della balistica, secondo me, lei è meglio lanciare del Carnaroli o del Vialone Nano? Secondo me il Basmati, che è più affilato, più sottile.
Il Basmati, sì, forse il Basmati.
A Basmati si dice?
Sì.
Non Basmati? Veramente?
Io credo, non lo so, adesso tanto ci scrivono subito. Esatto. Se abbiamo detto una cavolata.
Anche perché lei è lo stesso che dice Deutsche Bank, per cui figuriamoci, Deutsche Bank, anzi, per cui figuriamoci la pronuncia della Basmati. Dopo parleremo anche della lista Dudu, perché in qualche modo ci riguarda, professor Di Stefano. In ogni caso, visto che qui si parla di finanze, di monete sonanti, ricordiamo che l'anello di fidanzamento stile Art Deco è costato a James, il futuro marito di Pippa, 200.000 sterline. Lei cosa ha speso per le fedi quando si è sposato? Non mi faccia far figuracce. Menta piuttosto.
No, però non molto molto lontano, diciamo qualche anno luce lontano.
Ho capito, un bel anello in fil di ferro che fa risparmio e sobrietà. Ma a proposito, non è più il tempo del risparmio e nemmeno della sobrietà, non è nemmeno più il tempo dei tassi a zero. Ieri ha parlato Mario Draghi, la crisi è alle spalle, dicevamo, una crisi alle spalle per molti, ma non per tutti, in particolare per noi, che la crisi ce l'abbiamo alle spalle in un vicolo ed è pronta a rapinarci.
Draghi ha parlato in una sede inconsueta, non c'era il consiglio della BCE, ma un discorso all'Università di Tel Aviv, dove ha ricevuto un dottorato honoris causa, e ha lanciato dei segnali abbastanza chiari su come la BCE sta vedendo la situazione economica. La crisi è dietro di noi, la ripresa nell'area euro è resiliente ed è sempre più ampia nei paesi e nei settori. Ha spiegato che il motore ovviamente è la domanda interna, che grazie anche alla politica monetaria appunto della BCE è diventata l'ossatura della ripresa, più di quanto non lo siano state le esportazioni, e che le prospettive economiche stanno migliorando e i rischi al ribasso stanno moderandosi. Ha puntato molto rilievo, ha dato agli effetti occupazionali dal suo punto di vista delle politiche della BCE, in particolare al fatto che rispetto al 2013 sono stati creati, ha detto Draghi, 5 milioni di posti di lavoro in più in tutta Europa, e questa è la dimostrazione appunto che l'azione della Banca Centrale è stata un'azione efficace. La prossima riunione dei governatori sarà l'8 giugno, ma non è detto che quel giorno ci siano novità rivoluzionarie, probabilmente ci sarà solo un cambio di linguaggio, anche se all'interno del board della BCE qualcuno, come per esempio Benoît Cory, ha incominciato a parlare di un possibile rialzo dei tassi, cosa che probabilmente non vedremo per almeno il prossimo anno, ma è un segnale del cambio di atteggiamento e del dibattito che si è aperto anche all'interno del Consiglio della Banca Centrale Europea.
Chi la crisi non se l'è messa alle spalle, ma ci deve fare i conti tutti i giorni, tipo ieri, per esempio, è la Grecia. Ieri sera il Parlamento greco ha approvato le ultime misure di austerità che permetteranno ad Atene di ricevere la terza tranche del piano UE da 7,5 miliardi. Siamo ancora al saldo del debito.
Siamo sempre ancora al saldo del debito, anche se l'approvazione del nuovo piano di austerity, che riguarda soprattutto il 2018 e 2019 e che prevede un'ulteriore riduzione delle pensioni del 18% e un aumento della base imponibile per la pressione fiscale, nell'accordo che è stato raggiunto dal governo Tsipras con Bruxelles, è l'ultimo memorandum, l'ultimo pezzo del memorandum cosiddetto sui tagli, e già lunedì si dovrebbe cominciare a discutere nella sede dell'Eurogruppo della ristrutturazione della posizione debitoria, perché lo ricordiamo, come abbiamo evidenziato più volte, tutte queste risorse, il 90% delle risorse che sono state versate ad Atene sono servite a pagare debito e interessi sul debito, e a questo punto, anche su sollecitazione del Fondo Monetario Internazionale, si prenderà atto che va ristrutturata la posizione debitoria della Grecia, lo ricordiamo, 179% del PIL, nonostante il taglio già precedentemente fatto di una parte del debito nei confronti dei cosiddetti detentori privati. E a questo punto, appunto, bisognerà fare un nuovo piano di ristrutturazione. Non si parla ovviamente di cancellazione o di taglio del debito, ma di alcune manovre che comunque avranno un peso molto rilevante: allungamento delle scadenze e completa revisione della posizione per il pagamento degli interessi. Si ipotizza addirittura che possa essere azzerato il pagamento degli interessi sul debito e vengano ipotizzate solo tranche di rimborso del capitale.
Ma parliamo di adolescenti, anche perché gli adolescenti ci possono insegnare tante cose, per esempio le dinamiche della borsa. Cosa fa l'adolescente? A un certo punto si sbronza, si inciucca, poi canta, balla, ebro e allegro, fa cose pazze, poi improvvisamente ha mal di testa e vomita nel bagno. Idem fa la borsa, che fino a un certo punto con Trump festeggia, brinda, fa cose pazze, e poi improvvisamente pum, arriva lo sboom, ancora un segnale piccolo dello sboom, ma potrebbe esserci come dire, un segnale più consistente a breve.
Sì, è un segnale piccolo, perché nonostante l'enfasi che è stata posta dai quotidiani sulla flessione che ha registrato Wall Street nella seduta di giovedì, in realtà di mercoledì, in realtà mercoledì notte, gli indici borsistici americani sì, hanno registrato una contrazione, ma poca cosa rispetto alle dimensioni del record che nel frattempo si è registrato. Ricordiamo che da la elezione di Trump ad oggi di fatto gli indici principali di borsa hanno guadagnato il 18%, quello degli industriali, fino al 28% di incremento per quanto riguarda soprattutto il comparto finanziario. Quindi la flessione l'1,5% del Dow Jones e circa il 2,5% del Nasdaq è poca cosa, flessione originata dal scontro e dalle voci di, appunto, un possibile impeachment nei confronti di Trump, che poi sono subito rientrate, ma le dimensioni dei valori borsistici lasciano intendere che si sta un po' come dire, ballando sul Titanic, e prima o poi ci dovrà essere un ritracciamento e un sgonfiamento dei valori, soprattutto di alcuni comparti come quello finanziario, che sono cresciuti tantissimo. Nel mentre, sotto pressione Trump non è solo per questo tema specifico relativo alla possibile inchiesta e a tutte le ipotesi di impeachment, ma soprattutto sta mostrando le corde sulle sue promesse preelettorali. Pensiamo in particolare all'andamento del dollaro, che continua a calare non solo nei confronti dell'euro ma anche nei confronti delle altre principali valute.
Tra l'altro adesso è atteso anche l'effetto che tutto questo avrà sull'Europa e sui mercati finanziari europei.
Ma i mercati finanziari europei per ora hanno reagito in modo abbastanza moderato alla, a quello che è accaduto a Wall Street. Ieri sono sostanzialmente calati ma poco rispetto alle dimensioni del calo di Wall Street, e anche per quest'oggi non ci sono segnali per il momento di un terremoto in vista a breve, anche se quello che è accaduto per esempio in Brasile sta creando parecchie preoccupazioni sia per le dimensioni del crollo della borsa sia soprattutto per le dimensioni del crollo della valuta brasiliana.
Esatto, infatti raccontavamo l'incredibile vicenda House of Cards che sta investendo la presidenza brasiliana, l'abbiamo fatto in rassegna stampa, abbiamo tenuto a margine proprio per parlarne adesso invece quelli che sono gli effetti. Poi ieri la borsa è crollata dell'8%, il Real ha perso il 10,5%, tra l'altro in una situazione congiunturale per il Brasile molto preoccupante.
Sì, c'è stata una vera e propria, per diverse ore la borsa brasiliana è stata costretta a sospendere le contrattazioni perché le perdite erano superiori al 10%, e così anche la svalutazione molto pesante, perché lo ricordiamo, il Brasile è un paese esportatore di materie prime e quindi la svalutazione del real può avere effetti sull'economia brasiliana particolarmente pesanti, e infatti si sono già visti immediatamente, perché per esempio la caffè arabica ha perso quasi il 4%, ugualmente lo zucchero, quindi tutte le materie prime, diciamo, che caratterizzano il portafoglio delle esportazioni brasiliane hanno risentito del doppio colpo, quindi della flessione borsistica ma soprattutto del calo della moneta, in una dimensione dell'inchiesta Lavaiato che a questo punto ha investito completamente anche Temer, lo ricordiamo, il presidente del Brasile, che ha di fatto esautorato la presidentessa Rousseff con un vero e proprio colpo di mano parlamentare nell'ambito sempre dell'inchiesta, ma che non aveva inchiesta che per ora non ha mai toccato la stessa Rousseff, e quindi diversamente invece da Temer, che era accusato già prima di possibili cointeressenze con gli episodi di corruzione, e soprattutto col presidente del Parlamento brasiliano che nel frattempo è finito in carcere.
Pare che alcuni sostengano che dietro la svalutazione del Real ci siano degli interessi della Juve, ma questa è una battuta che lei non può capire, e tutto sommato
decisamente no.
Non ha nemmeno molto senso. Più interessante invece è che mentre cadeva il Real in Brasile c'era l'exploit della sterlina, invece.
Esatto, mentre cadeva il reale, per cui questo a dimostrazione e segno che ci sono grosse tensioni soprattutto valutari in quella ipotesi di guerra valutaria che più volte è stata ventilata. La sterlina, che molti avevano tolto dai radar per la Brexit, perché pensavano che appunto potesse continuare il suo calo o comunque essere indebolita dalle vicende della Brexit, invece con un certo clamore ieri è ritornata a 1,3 nei confronti del dollaro, e quindi sulle quotazioni sostanzialmente preannuncio dell'operatività della Brexit. Lo ricordiamo, all'inizio era crollata quasi del 20%, poi si era portata sempre più prossima alla parità, e appunto ieri siamo arrivati a 1,3 nei confronti del dollaro, 1,2 nei confronti dell'euro, quindi un rialzo che è giustificato dalla impressione che le elezioni siano già definite, il risultato elettorale per le elezioni e consultazioni nazionali del prossimo 8 giugno siano ormai definite e che a questo punto possa essere sostanzialmente abbastanza tranquillizzante l'andamento dell'economia della Gran Bretagna, che lo ricordiamo ha anche visto un forte incremento delle vendite al dettaglio. Ma la situazione, a conferma della tensione, è appena arrivata la notizia che per esempio la Banca Centrale del Messico ha dovuto aumentare nuovamente i tassi di interesse al 6,75%, perché sull'onda del crollo del real anche il peso messicano è in difficoltà, a dimostrazione che i titoli che oggi abbiamo visto su molti giornali sul fatto che le tensioni e l'instabilità politica si stia spostando dall'Europa agli Stati Uniti trovano una conferma anche nelle scelte di natura monetaria.
Chissà cosa ne pensa Dudu dell'instabilità monetaria, ancora non lo sappiamo, ma si esprimerà a breve, perché come dicevamo in rassegna stampa la notizia del giorno è il lancio della lista Dudu da parte di Silvio. Caro professor Di Stefano, gli istituti di ricerca dicono che può valere dal 5 al 10%, perché torno a ribadirle questo? Perché voglio testimoniarle qual è la forza editoriale e comunicativa del gatto e del cane, e la ragione per cui così spesso in questa trasmissione ci occupiamo di gatto e di cane. Per esempio oggi La Stampa presenta in prima pagina nuovamente Omar, il gatto più lungo del mondo, ma anche il gatto derelitto che sorprende tutti e si trasforma in una piccola pantera. Ma soprattutto, caro professor Di Stefano, questo le può essere utile anche per le scelte strategiche che farà prossimamente su Valori, da 4 giorni sulla home page del Corriere della Sera non c'è, che ne so, un'intervista a Stiglitz, ma c'è il video del gatto tenore che ha il miau più profondo di internet, un gatto che ha fatto impazzire la rete, che potrebbe contendere a Dudu almeno un paio di punti percentuali se si presentasse alle elezioni. Lo vuole sentire il gatto? Sente il miau più profondo di internet. Ci sono milioni di persone,
ho capito,
è un valore economico anche il gatto col miau più profondo di internet, cioè ci sono banner pubblicitari, gente che investe, soldi che girano. Sentite un po'. Wow. Era il gatto.
Wow. Questo sarebbe...
È il gatto. Senta.
Wow. Vabbè, ma dai. Wow. Mi sembra...
This is a little deeper than most cats.
Allora, è lui, eh?
Sì, vabbè.
E fa, ma così, ha capito?
Ho capito.
È così che funziona. Vabbè, adesso ne parliamo durante la pubblicità e poi torniamo con la seconda parte del giorno delle locuste.